Benvenuti a tutti quanti. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie in Ebrei 11, ma prima di leggere il brano vi voglio raccontare una storia che ho letto qualche tempo fa. C'era un piccolo villaggio in Africa dove il capo tribù era un uomo molto saggio e giusto, e tutto il villaggio e i villaggi vicini si affidavano alla sua guida, che era sempre precisa e coerente. E un giorno gli riferirono che qualcuno stava rubando dalle scorte di cibo comune che venivano messe da parte per l'inverno. E così il capo villaggio emanò una legge che prevedeva una punizione di 40 colpi di frusta al ladro, sperando di dissuaderlo e di farlo smettere di rubare. E così, tra lo stupore di tutti, si scoprì che a rubare era l'anziana madre del capo del villaggio, una donna esile e vecchia, ma che lui amava moltissimo. Gli abitanti del villaggio erano veramente in fibrillazione e tutti si chiedevano che cosa avrebbe fatto il loro capo. Avrebbe esercitato la sua giustizia o avrebbe lasciato posto al suo amore per la madre? E così un giorno si riunirono nella piazza del villaggio e la donna venne portata al centro dell'assemblea e il boia con la frusta le si avvicinò. E pensate che la tenevano due soldati enormi rispetto a lei. Le scoprirono la schiena curva e rugosa e fu chiaro a tutti che quella pelle così fine e delicata non avrebbe resistito alla punizione che meritava. E così il boia guardava il capo del villaggio, aspettava un ordine e tutti erano col fiato sospeso. A quel punto il capovillaggio si alzò, si avvicinò a sua madre, si tolse il mantello e la abbracciò da dietro, coprendola con la sua forte schiena muscolosa. E una volta che fu completamente chino su sua madre, disse a boia: «Ora puoi procedere con l'esecuzione della pena». La giustizia e l'amore del capo del villaggio erano stati entrambi soddisfatti, ma era stato lui stesso a pagarne il prezzo. Si era sostituito a sua madre e lei era salva solo perché suo figlio, il capo del villaggio, aveva preso il suo posto. E mi ha colpito perché, questa storia, perché secondo me punta proprio al cuore del messaggio della lettera agli Ebrei, che è quello proprio di presentarci Cristo come il sacrificio perfetto che ha pagato il prezzo della nostra condanna e del nostro peccato per garantirci cosa? Perdono eterno. Quindi, come quell'anziana donna, anche noi non avremmo potuto sopportare il peso della nostra condanna, ma Cristo, ci dice l'autore, ha preso il nostro posto e si è sostituito a noi, offrendo non solo la sua schiena, ma la sua stessa vita in sacrificio. E così l'autore, nel corso della lettera agli Ebrei, ha detto più volte che il nuovo patto è superiore al vecchio patto a causa proprio dell'eccellenza della persona e dell'opera di Cristo. E l'unico modo per entrare nel nuovo patto è solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Abbiamo visto che per un ebreo era veramente difficile capire cosa significava avere fede, perché la loro mente era stata veramente distorta da una forma di giudaismo che era corrotto, basato sui meriti e sulle opere e non sulla grazia e sulla fede, come dichiara la Bibbia. Naturalmente la vera fede produce, produrrà buone opere, ma le opere sono inutili se sono fatte per essere salvati e per avere comunione con Dio. E così l'autore, dopo aver introdotto il tema della fede in Ebrei 10, versetti 38 a 39, dicendo che il giusto per fede vivrà, al capitolo 11 comincia a spiegare cos'è la fede e come funziona nella vita pratica. E così l'intero capitolo è tratto dalla storia del popolo di Israele per dimostrare a quegli ebrei che volevano proprio rinunciare alla fede di Cristo per ritornare alla fede dei loro padri, così dicevano, che proprio quei padri si sono accostati a Dio come? Per fede, solamente mediante la fede. E così, ascoltate bene, la fede non è una novità. Non è una novità che è stata introdotta dal Vangelo, ma era ed è sempre l'elemento essenziale che ha caratterizzato coloro che sono vissuti sia sotto la legge, ma addirittura, come vedremo oggi, anche da coloro che vissero prima che la legge fosse data.
E così impariamo proprio la necessità della fede. E così domenica scorsa abbiamo iniziato ad esaminare i versetti da 1 a 3. E questi versetti sono una sorta di introduzione, abbiamo visto, in cui viene definita proprio la natura della fede. La natura della fede. Abbiamo visto tre aspetti della vera fede. La descrizione della vera fede al versetto 1, e abbiamo visto come la fede poggia su verità, sulla verità rivelata da Dio, e che è, praticamente è una certezza che coinvolge il nostro cuore e la nostra mente, la nostra volontà, quindi tutto il nostro essere. E poi abbiamo visto al versetto 2 il traguardo della fede, cioè che cos'è l'approvazione di Dio. E al versetto 3 abbiamo visto, terzo, la prima illustrazione della fede. La prima illustrazione della fede che si dimostra nel credere alla creazione per mezzo della parola di Dio. E oggi andiamo avanti, vogliamo andare avanti, e vedremo che l'autore della lettera agli Ebrei ci presenta appunto una seconda illustrazione di fede nella persona di Abele. Abele, in lui vedremo la fede che ottiene la salvezza. Questo sarà il nostro tema. La fede che ottiene la salvezza, perché? Perché si affida al giusto sacrificio, al sacrificio adatto e perfetto che Dio ha stabilito per l'uomo. E così vogliamo leggere questo versetto, al versetto 4, capitolo 11. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Questo è il versetto. Prima di addentrarci appunto nel nostro passo, voglio farvi notare che da qui, dal versetto 4 fino al versetto 7, ci viene mostrata proprio la vera fede che è illustrata nella sua completezza. Come se fosse una specie di puzzle che viene composto davanti a noi. E così oggi cominceremo a mettere proprio i nostri puzzle e andremo avanti fino al versetto 7. E dobbiamo ricordare che stiamo parlando di uomini antichi. Uomini antichi, come ci ha detto al versetto 2, uomini che sono vissuti addirittura prima del diluvio. Prima del diluvio, e uomini che non avevano a disposizione la completa rivelazione di Dio, Dio scritta come l'abbiamo noi, quindi avevano una conoscenza limitata di Dio e potremmo dire proprio del piano della salvezza. E così questa sezione ci mostrerà una progressione nel contenuto della fede, ma non solo nel contenuto della fede, ma anche nella pratica, cioè come si dimostra la fede praticamente. E che alla fine vedremo che corrisponderà proprio alla nostra fede, a quella che noi oggi possiamo vivere in Cristo Gesù. Così oggi, tramite Abele, vedremo proprio il primo pezzo del nostro puzzle, la fede che riceve la salvezza. Perché? Perché si affida al giusto sacrificio. E quindi il brano ci mostrerà tre elementi della fede che riceve la salvezza. E il primo elemento lo vediamo proprio all'inizio del versetto 4 e vedremo che la fede si conforma ai requisiti di Dio. E vi devo chiedere adesso di andare indietro in Genesi 4. Genesi 4, dove praticamente troviamo il racconto della storia di Abele e di Caino. Il racconto va da Genesi 4, versetto 1 fino al versetto 16. E ricordiamo che Adamo ed Eva sono stati cacciati dal giardino di Eden, no? Perché avevano peccato e hanno seguito proprio le indicazioni di Satana. E subito dopo la caduta, il racconto di Genesi ci racconta che nascono Caino e Abele. E il testo di Genesi ci dice che Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui, e Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore, e Abele offrì anch'egli Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore e Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Quindi vediamo che entrambi si presentano a Dio con un sacrificio, ma quello di Abele viene accettato e quello di Caino no. E l'autore alla lettera agli ebrei ci ricorda che questo avvenne perché Abele ha avuto fede, ebbe fede. Il sacrificio di Abele venne accettato per fede sull'atto di fede che dobbiamo quindi concentrare la nostra attenzione leggendo il racconto di Genesi. E allora ci dobbiamo chiedere dove sta la fede? Dove sta la fede nel nostro brano di Genesi? Quindi per rispondere a questa domanda vi voglio citare solamente Romani 10, 17, che dice che la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dove? Dalla parola di Dio. Quindi per esercitare fede Abele doveva necessariamente aver ascoltato cosa? La parola di Dio. E sicuramente se l'aveva ascoltata lui, l'aveva ascoltata anche Caino, suo fratello. Infatti in Genesi 3, 21 leggiamo che quando Adamo ed Eva peccarono si fecero delle cinture con delle foglie che trovarono in giro. Ma Dio, prima di cacciarli, che cosa fece? Ci dice il racconto che fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche e li vestì. E li vestì. Quindi il fatto che Dio abbia fatto delle tuniche implica che prima abbia dovuto uccidere un animale e che quindi sia venuto cosa? Un sacrificio con uno spargimento di sangue per coprire la colpa. Per coprire la colpa. Quindi Dio per la prima volta stava mostrando all'uomo come deve essere affrontato il peccato. Tramite la morte di quell'animale Dio non solo coprì il loro peccato, ma mostrò anche loro qual era il modello che doveva seguire per ogni loro peccato futuro, e quindi dovevano sempre ricorrere al sacrificio. Quindi il modello stabilito richiedeva espressamente la morte di un innocente, la morte di un innocente. E questo è l'unico modo per coprire il peccato. Ebrei 9:22 ce l'ha proprio detto: senza spargimento di sangue non c'è perdono, non c'è perdono. Anche Levitico 17 ci ricorda questo, infatti dichiara che è il sangue quello che fa che cosa? L'espiazione. Quindi fin dall'inizio Dio ha mostrato all'uomo che il peccato va affrontato mediante la morte di un innocente. Adamo ed Eva quindi ricevettero in questo modo delle istruzioni su come il peccato poteva essere coperto. E se ci pensate, Dio ha subito dimostrato che facendo in questo modo egli avrebbe dato loro perdono, perdono immeritato. Infatti li lasciò andare e non li distrusse in quel momento, come avrebbero meritato. E quindi loro ricevettero questa istruzione da parte di Dio e sicuramente passarono questa informazione ai loro figli. Furono quindi i primi testimoni della grazia e insegnarono a Caino e Abele come avere un rapporto con il Dio Santo che avevano conosciuto e tradito nel giardino. Quindi notate bene, nel racconto di Genesi non c'è nulla di casuale, possiamo dire. Ogni azione è fatta con consapevolezza. Tutti sapevano quello che stavano facendo, sia Abele che Caino, perché entrambi sapevano qual era il modo giusto per potersi accostare a Dio. Quindi quando l'autore dice che per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, sta semplicemente affermando che esiste un unico modo per accostarsi a Dio, ed è quello di conformarsi al modello che lui stesso ha stabilito. E così quando arriva il momento di presentare il proprio sacrificio, Abele è pronto. La sua non era una religiosità formale, possiamo dire, fatta di rituali. Era convinto che quel sacrificio fosse necessario per il problema del suo peccato. Quindi si presentò a Dio nel modo giusto, riconoscendosi peccatore, portando quel sacrificio quindi in armonia con ciò che Dio aveva stabilito dimostrò di aver compreso il proprio peccato, la propria ingiustizia davanti a Dio Santo. Dimostrò di comprendere pienamente, di meritare il giusto giudizio di Dio e di non avere scuse davanti a Lui per il proprio peccato e né meriti da invocare in proprio favore. Quindi per questo Lui si affidò completamente alle promesse di Dio e per fede offrì un sacrificio più eccellente perché era allineato ai requisiti che Dio aveva stabiliti di giustizia e di santità. Al contrario, Caino si dimostrò incredulo davanti alla parola di Dio e per questo motivo il suo sacrificio non fu accettato. Caino non peccò per mancanza di informazioni, ma perché si rifiutò volontariamente di conformarsi al modello di Dio che Dio aveva stabilito. Al versetto 6, dopo aver detto di Genesi sempre, dopo aver visto di essere stato rifiutato lui e il suo sacrificio, è scritto che Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. L'orgoglio di Caino era stato offeso profondamente. E così la sua irritazione era rivolta contro Dio e contro suo fratello. E il racconto continua e ci dice che il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Che cosa sta facendo qui Dio? Sta tentando di rialzare Caino e di spingerlo ad agire bene per fare la cosa giusta. E qual era la cosa giusta per lui? Andare a Dio offrendo il giusto sacrificio, rivolgendosi a Dio e affidandosi alla sua grazia, riconoscendo il bisogno che aveva di ricevere il perdono dei propri peccati. E notate bene che il fatto che Dio dica a Caino di agire bene conferma quello che noi stiamo dicendo, cioè che lui sapeva perfettamente quello che doveva fare, sapeva come doveva agire bene per avere un rapporto con Dio, sapeva qual era la cosa giusta da fare, ma non volle dare retta a Dio. Questa è la grande tragedia. Rifiutò i suoi richiami, rifiutò la sua parola e il racconto ci svela semplicemente ciò che lui aveva nel cuore. E così al versetto 8 dice che un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. E così abbiamo il primo omicidio della storia umana. E avvenne mentre i due fratelli stavano parlando insieme. E mi sono sempre chiesto di che cosa stessero parlando i due fratelli. E forse abbiamo un piccolo indizio, vi voglio portare semplicemente in Luca 11, versetto 49 a 51. Luca 11, versetto 49 a 51, e Gesù parla proprio di questo. Io, ascoltate, perché parla di Abele e Caino, io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché del sangue di tutti i profeti, sparso fin dall'inizio del mondo, sia chiesto conto a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il tempio. Ora, quello che ci interessa a noi è capire che qui Gesù dice che Abele fu il primo profeta, il primo martire ucciso a causa della testimonianza. È un profeta, ricordo, che è una persona che parla da parte di Dio portando il suo messaggio. Allora, di cosa stavano parlando Abele e Caino? Il testo di Luca ci dice che Abele venne ucciso perché stava profetizzando. Stava ripetendo quello che Dio aveva appena detto, stava riportando il messaggio di Dio, stava parlando a Caino del suo peccato e della via di giustizia che Dio aveva provveduto per loro. Lo stava quindi invitando a sottomettersi a ciò che Dio aveva stabilito e quindi ad avere fede in Dio. Ad avere fede in Dio. E Caino sapeva perfettamente la verità, ma non ci volle credere. E lui odiava quella verità. Lui odiava quella verità, non voleva più sentirla. E per questo uccise suo fratello. E notate bene che avrebbe ucciso anche Dio se avesse potuto farlo. Ma Dio è spirito, quindi ha potuto sfogare tutto il suo odio verso Dio, scagliandosi verso suo fratello. E quindi lo ha ucciso. Odiava Dio, odiava la sua via di salvezza, non l'avrebbe mai ammesso, ma lo ha fatto. E infatti, cosa hanno fatto i farisei quando Dio si è incarnato? È stato ucciso, è stato appeso alla croce, perché anche loro odiavano Dio e odiavano il suo messaggio. Così l'offerta di Caino rappresenta il primo tentativo nella storia umana di avvicinarsi a Dio in modo contrario a ciò che lui ha stabilito. Notate che l'incredulità non è sempre solo il rifiuto categorico di Dio. Caino riconosceva che c'era Dio, riconosceva il suo bisogno di avere un rapporto con Dio, riconosceva che serviva un intermediario per avere questa relazione, ma non voleva accettare che fosse Dio a stabilire chi fosse quell'intermediario. Voleva essere lui a decidere, a scegliere cosa offrire. È l'istituzione della prima religione umana. E guardate, l'ho trovato molto interessante perché rispecchia da vicino quello che può succedere anche nelle nostre chiese. Ci sono persone che frequentano la chiesa, che vogliono sapere cose su Dio, che provano gioia a sentir parlare delle qualità di Dio, del suo amore, del suo sostegno, del suo aiuto, ma che poi, davanti alla necessità di abbandonare una situazione di peccato, tergiversano, trovano scuse. Si giustificano senza voler riconoscere proprio la colpa e abbandonare il proprio peccato e chiedere perdono a Dio. Quindi notate bene che per essere increduli non bisogna essere per forza atei, atei, o persone che non sono interessate a Dio. Si può essere increduli anche come questi giudei a cui l'autore sta scrivendo, e a cui alcuni era indirizzata proprio questa lettera, perché cercavano di piacere a Dio in un modo in cui lui aveva già detto che non avrebbe mai accettato, proprio perché era arrivato Gesù Cristo. E quindi, proprio come ha fatto Caino, e proprio come fa chiunque cerca di avvicinarsi a Dio tramite le opere e la propria religiosità, è stato rifiutato. Quindi Caino si è avvicinato a Dio portando dei frutti, cioè il prodotto del suo lavoro. E l'anno scorso io, durante il primo lockdown, ho piantato delle piantine di pomodoro e ci sono dovuto stare molto tempo dietro per farle crescere, per curarle e per avere un frutto di quelle piante. E così le abbiamo raccolti e poi li abbiamo portati a tavola. E io ero veramente soddisfatto del mio lavoro e mi aspettavo da Chiara e dalle ragazze proprio un bravo, un complimento, perché io mi ero impegnato. E quindi guardate, Caino portò quei frutti come per dire: ehi Dio, guarda che sono stato bravo e sono stato in grado di fare, tu avevi maledetto la terra e io sono stato in grado di portare dei frutti a te, hai visto quanto sono stato bravo? Quindi, offrendo un sacrificio diverso da quello che Dio aveva richiesto, non solo dimostrò la sua ribellione, dimostrò anche di pensare che non aveva bisogno di nulla per coprire il proprio peccato. Credeva di essere a posto con Dio, di non essere poi così male, di potercela fare a stare davanti a Lui. Ha fatto ciò che Paolo dice in Romani 10, versetto 2, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. E quindi Caino è il primo esempio di quello che dice Paolo qui. Con il suo sacrificio ha tentato di stabilire la propria giustizia, Così facendo non si è sottomesso alla giustizia di Dio. E così Caino diventa il rappresentante di coloro che conoscono la verità, che vi aderiscono in maniera formale, ma che non sono salvati perché non si sono affidati di cuore al sacrificio che Gesù ha fatto. E così alcuni di questi giudei stavano nella stessa situazione, perché tornando ai riti, alla religiosità giudaica, tornavano ad una religione che tentava di meritare la salvezza. E Giuda 11 descrive questo tipo di salvezza per opere come la via di Caino. La via di Caino, cioè la via di una salvezza che è basata sui meriti personali e sulle opere. La via di coloro che credono di poter essere salvati tramite i loro sforzi. La via di quelli che confidano in se stessi e non nella grazia di Dio. E Dio, sin dall'inizio della storia dell'uomo, quindi, ha dimostrato di rigettare questo tipo di salvezza, via di salvezza. Anche oggi Dio non salva nessuno che tenta di arrivare a Lui con le proprie opere o tramite l'adesione a determinati riti. È impossibile. E così per convincerci della necessità di accostarci a Dio tramite la fede in Gesù Cristo, che è proprio il modo stabilito da Dio, l'autore espone nella seconda parte del versetto 4 un secondo elemento relativo alla fede che ottiene salvezza. Quindi abbiamo visto che la fede si conforma ai requisiti di Dio. Ora, nella seconda parte del versetto 4 ci dice che la fede è il mezzo per ottenere giustizia. E così arriviamo proprio a un punto fondamentale del discorso, in quanto ciò che l'autore dice è proprio alla base del nostro Vangelo, del Vangelo che abbiamo ricevuto. E l'autore scrive: per mezzo di essa, cioè della sua fede, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Quindi Abele ricevette da Dio la testimonianza che era un uomo giusto. E abbiamo già incontrato questa espressione domenica scorsa, se vi ricordate, al versetto 2, quando dice che per mezzo della fede fu resa buona testimonianza agli antichi. Quindi questa parola è proprio un'espressione chiave in questa nostra sezione, perché la ritroviamo anche riferita alla fede di Enoch. Quindi il senso di questa parola indica proprio una testimonianza, un'affermazione, un annuncio o una dichiarazione solenne riguardo a cose viste. Una dichiarazione che naturalmente proviene da Dio stesso. E nel nostro versetto questo verbo viene usato addirittura due volte: rese testimonianza e attestò. Quindi Dio attestò, ci dice l'autore, solennemente che Abele era giusto. E non so chi di voi ha mai letto i libri delle cronache di Narnia o addirittura visto i film che ne sono stati, da cui sono stati tratti i libri. E quello che mi colpisce è che in una delle storie uno dei protagonisti, un ragazzo veramente egoista e materialista, Edmund, tradisce i suoi fratelli e gli amici e questo Aslak, che è l'eroe di Narnia, per dei dolcetti, pensate un po', che gli vengono promessi dalla strega che tiene sotto il suo dominio tutta la terra di Narnia. Quindi la strega ovviamente lo inganna e dopo avergli dato i dolci lo imprigiona. Aslan, questo leone che raffigura il bene, il salvatore della terra di Narnia, che combatte contro la strega, lo salva proponendo alla strega di prendere lui stesso il posto del ragazzo. E così Aslan viene ucciso, ma risorge perché la legge di Narnia prevede che un giusto non possa mai morire per le colpe di un altro, e alla fine vince la guerra. E alla fine della guerra i fratelli che hanno combattuto vengono premiati e incoronati ognuno di loro. E durante la cerimonia, proprio una cerimonia solenne davanti a tutti quanti, gli vengono dati dei nomi nuovi. E sapete a Edmund che nome gli viene dato? Edmund, il ragazzo egoista, il ragazzo che ha tradito Aslan, tutti i suoi amici, gli viene nominato come Edmund il Giusto. Edmund il Giusto. È bellissimo perché riflette veramente quello che Dio ha fatto con noi. Una proclamazione solenne, pubblica in cui ci ha dichiarato, a noi che abbiamo posto la nostra fede in Gesù Cristo, giusti. E in 1 Giovanni 3, versetto 12, ci dice che Caino era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. E Giovanni ci dice che le opere di Abele erano giuste, ma le sue opere erano giuste perché lui possedeva la giustizia di Dio. E Gesù in Matteo 23,35 definisce Abele come il giusto Abele. Abele era giusto. E anche il nostro brano quindi indirizza i nostri pensieri alla fonte della giustizia di Abele. Abele portò il sacrificio stabilito da Dio proprio perché era convinto di essere un peccatore e in quanto tale non possedeva la giustizia necessaria per essere alla presenza di Dio. Quindi si presentò con fede e questo fu sufficiente per Dio. Approvò la sua fede e testimoniò che lui era giusto. E così Abele fu il primo uomo che fu giustificato per fede. Quindi dopo aver offerto il suo sacrificio, non è che Abele subì una trasformazione, rimase lo stesso Abele. Ciò che cambiò era la sua relazione con Dio. E così ciò che viene descritto qui è ciò che Dio fa quando crediamo in Gesù Cristo. Quando noi veniamo a Dio per mezzo di Cristo, proprio consapevoli della nostra colpevolezza, della gravità del nostro peccato, di essere giustamente sottoposti all'ira di Dio, al giusto giudizio di Dio, affidandoci solamente a ciò che Cristo ha fatto per noi, ci viene messa in conto la sua giustizia, la giustizia di Cristo. Dio interviene in nostro favore, donandoci la giustizia di Cristo, in modo da poter avere una nuova posizione davanti a Lui. Questa è quella che definisce il Nuovo Testamento, che noi chiamiamo dottrina della giustificazione. E la troviamo qui, in Abele. Quindi, come abbiamo appena letto, il brano mette in risalto il ruolo della fede in tutto questo processo. L'autore dice che per mezzo di essa, cioè della fede e non del sacrificio in se stesso, notate bene, gli fu resa testimonianza che egli era giusto. Se torniamo per un attimo al racconto di Genesi 4, leggiamo che il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Cosa guardò Dio? Ci dice che prima guardò ad Abele e poi al suo sacrificio. Questo non significa che notò qualcosa di speciale in Abele. L'abbiamo già detto che la salvezza non si basa sui nostri meriti, no? Ciò che Dio vide e che guardò con favore fu l'atteggiamento con cui Abele si accostò a Dio. Guardò la sua fede. Quindi non fu quel sacrificio in sé a salvarlo, ma la fede che ripose in esso. Perché? Abbiamo già studiato nella lettera agli ebrei, perché il sangue di un animale non può pagare il prezzo del peccato dell'uomo. L'autore ce lo ha già detto e spiegato in Ebrei 10, versetti 1 a 4, perché lui ha detto che è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. È impossibile. Quindi il sangue di nessun animale può togliere il peccato e donare giustizia al peccatore. Servivano a coprire momentaneamente la colpa commessa, per questo era necessario offrirli continuamente. Infatti fu così anche per Abele, avete notato proprio in Ebrei, nel nostro brano, che dice che l'autore parla di offerte al plurale, questo indica che ci fu più di un'offerta che Abele offrì a Dio. Quindi i sacrifici, seppur stabiliti da Dio, non erano in grado né di togliere il peccato né di procurare giustizia, ma come ci dice l'autore, erano un'ombra, una illustrazione di quello che Cristo avrebbe fatto per noi. Quindi offrendoli Abele dimostrava fede in Dio e Dio applicò quella sua fede sincera al futuro sacrificio di Cristo, senza che Abele se ne rendesse conto, logicamente. Come abbiamo detto, Abele non poteva ancora sapere nulla di Cristo, ma credette a quella parte di rivelazione che per lui era sufficiente. Quindi noi però abbiamo la rivelazione completa, cari fratelli, cari amici, come anche gli ebrei avevano, gli ebrei a cui veniva scritta questa lettera, avevano la rivelazione completa perché Gesù si era incarnato. Infatti in Ebrei 12:24 leggiamo che il sangue dell'aspersione che Gesù ha versato sulla croce parla meglio del sangue di Abele. Cioè l'autore vuole dire con questa affermazione che il sacrificio di Cristo è migliore di quello che Abele ha portato quel giorno. Infatti con un'unica offerta, egli, cioè Cristo, oggi è in grado di salvare perfettamente chi viene a Dio. Quindi con la sua morte Cristo ha pagato in modo definitivo il prezzo del nostro peccato, realizzando ciò che quei sacrifici prefiguravano. Lo abbiamo visto, perché questo è proprio il messaggio della lettera agli ebrei. E così, davanti a questo sacrificio, al sacrificio di Cristo, ci sono due strade, o la fede o l'incredulità. E Caino e Abele lo illustrano perfettamente. E abbiamo detto che Abele fu dichiarato giusto anche se non era giusto in se stesso, e questo fu reso possibile dalla fede che dimostrò nel sacrificio stabilito da Dio per ricevere perdono. Ora il versetto prosegue dicendo che Dio rese testimonianza che egli era giusto quando attestò di gradire le sue offerte. Dio ha dimostrato in modo visibile a loro di aver gradito l'offerta di uno e rifiutato l'offerta di un altro. Alcuni commentatori pensano che Dio abbia fatto scendere dal cielo del fuoco per consumare l'offerta. Alcuni esempi vi li lascio per chi sta prendendo appunti: Levitico 9:24, Giudici 6:21 e Prima Re 18:38 attestano che Dio ha mostrato di gradire un'offerta, l'offerta fatta, mandando del fuoco dal cielo. Non lo sappiamo se la cosa andò effettivamente così. Quello che noi sappiamo è che Dio mostrò chiaramente di gradire l'offerta di Abele e di rifiutare l'offerta di Caino. Infatti Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto, perché Dio aveva mostrato pubblicamente quello che pensava riguardo al sacrificio che lui aveva fatto. E immaginatevi questi giudei che cercavano di capire se fosse possibile essere salvati ubbidiendo alle vecchie regole della legge o se bastava ed era sufficiente la fede in Cristo. E così l'autore, con questo versetto 4, risponde esattamente ai loro dubbi, anche in maniera brutale, no? In maniera brutale. Infatti Caino, che cercava di salvarsi con le opere, fu rigettato, mentre Abele fu accolto per la fede che aveva avuto nel sacrificio, nel giusto sacrificio. E oggi forse c'è qualcuno che sta lottando con lo stesso problema e vuole capire come può arrivare ad essere salvato. Cristo ha pagato il prezzo del tuo peccato, questo è quello che la Bibbia dice, in modo tale che se credi in Lui, tu puoi ricevere la sua giustizia. Seconda Corinzi 5:21, uno dei nostri brani preferiti, almeno il mio, dice che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo, cosa? Giustizia di Dio in Lui. Per cui se riponi la tua fiducia nel Signore Gesù Cristo, appunto il sacrificio perfetto, Dio renderà testimonianza che tu sei giusto. Non sulla base della tua giustizia, ma sulla base della giustizia di Cristo. Dio ti imputerà la giustizia di suo figlio, l'accrediterà sul conto della tua fede e ti coprirà con la sua giustizia. E lo farà sulla base delle sue promesse, che vuole che noi crediamo. Ma l'autore si rivolge anche a chi ha creduto oggi, a chi ha creduto, a chi ha riposto la sua fede in Dio e li incoraggia: avete fatto la scelta giusta, avete fatto la scelta giusta. E Dio ha dimostrato di gradire il sacrificio in cui voi avete messo la vostra fede. Come? Risorgendolo, facendolo risorgere dai morti, come farà con voi alla fine dei tempi. E così andiamo avanti, stiamo vedendo proprio gli elementi di una fede che riceve la salvezza. Abbiamo visto che la fede si sottomette ai requisiti di Dio. Abbiamo visto che la fede ottiene giustizia da Dio. Ora vediamo che la fede proclama un messaggio duraturo. E questo nella terza parte del versetto 4. Leggiamo. E per mezzo di essa, notate ancora, per mezzo della fede, è questo il pensiero centrale del nostro brano, benché morto, egli parla ancora. Parla ancora. Quindi, notate bene, in questa frase io colgo tutta l'ironia, perché abbiamo visto che Caino uccise suo fratello proprio perché non voleva ascoltare il messaggio che lui gli stava portando. Lui non voleva ascoltare il modo in cui Dio voleva salvarlo. E così lo uccise pensando che con la sua morte lo avrebbe zittito per sempre. Ma non fu così. Non fu così, perché per mezzo della fede, ci dice l'autore, benché morto, egli parla ancora. Abele venne ucciso, venne messo a tacere, appunto dalla violenza di suo fratello, dal suo odio verso la verità, ma lui parla ancora. E questo ci ricorda almeno un paio di cose. Questi ebrei si stavano scontrando con l'opposizione che gli veniva dalla loro comunità, vi ricordate? Dalle loro famiglie, stavano vacillando nella loro perseveranza. E così lo Spirito Santo gli ricorda che quello che vivevano non era un'eccezione, era la norma. Era la norma. Quindi non possiamo pensare di vivere la nostra fede al sicuro, sempre ben voluti e amati da tutti, da quelli che ci circondano. Abele viveva solo con la sua famiglia, notate bene, 4 persone e lo hanno ucciso. Per cui non possiamo aspettarci di essere trattati troppo diversamente. Per cui, fratelli, sorelle, le opposizioni non ci devono scoraggiare, ma ci devono fortificare, ci devono confermare che stiamo combattendo la giusta battaglia della fede. Quindi davanti a noi ci sono Abele e tanti altri che hanno pagato anche con la vita il prezzo della loro fede, la fede in Dio. Ma c'è anche un'altra cosa che ci fa pensare questo aspetto. La seconda cosa riguarda proprio una realtà spirituale di cui dobbiamo essere consapevoli, perché la morte non è la fine. La morte non è la fine. Abele fu ucciso, morì fisicamente, ma parla ancora, perché è ancora vivo. È ancora vivo davanti al Signore. È nella gloria con il Signore. Ha ottenuto la vita, l'adempimento delle promesse, quello in cui lui aveva messo fede, e Dio non lo ha deluso. In Marco 12, versetto 26 e 27, Gesù ci ricorda proprio questo principio, e lo fa parlando proprio a dei sadducei che non credevano nella risurrezione. Lui gli riporta un brano di Esodo. E lui gli dice questo: non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. E così Gesù stava dicendo che sebbene i patriarchi al tempo di Mosè fossero già morti, Dio stesso dice di essere il loro Dio. E se lui dice che lui è il Dio dei viventi, allora vuol dire che loro sono viventi, vivi davanti a lui, davanti alla sua presenza in cielo. E notate che ancora una volta l'autore ci sta portando a pensare i nostri pensieri al cielo, alla nostra destinazione finale. Cioè proprio al momento in cui noi otterremo l'adempimento delle promesse a cui noi abbiamo creduto. Quindi Abele è morto, ma vive e addirittura parla ancora. Allora di che cosa sta parlando? A chi sta parlando? Sta parlando a tutti noi. Sta ripetendo ciò che lo Spirito Santo vuole ripetere a ognuno di noi, e cioè che il giusto per fede vivrà. Il suo messaggio quindi è quello che noi abbiamo ascoltato oggi, appunto se ho predicato bene. La fede ubbidisce sottomettendosi alla parola di Dio, riconosce il proprio peccato e riceve giustizia. Questo è quello che lo Spirito Santo vuole dirci oggi. E così noi non possiamo accostarci a Dio a modo nostro. Non possiamo farlo pensando di poter piacere a Dio tramite qualche rito o con le nostre opere. La giustizia di Dio è inarrivabile per noi. È inarrivabile con le nostre forze, ma ci può essere donata, conferita. E questo avviene per mezzo della fede. Quindi questo è il messaggio che lo Spirito Santo rivolge a questa comunità di ebrei. E lo rivolge anche a noi oggi. Quindi lo Spirito Santo si preoccupa di raggiungere coloro che ancora non hanno creduto in Cristo per ottenere giustizia e salvezza da Lui. A loro dice, ascoltate, andate a Cristo. Non rifiutate di ascoltare come fece Caino, che poi se ne andò via lontano dal Signore. Non voltate le spalle anche voi alla grazia che Dio vi offre. Non chiudete il vostro cuore al Vangelo. Così per fede tutti i veri credenti si uniscono a questa testimonianza. Come Abele, noi abbiamo il dovere di testimoniare della grazia di Dio ai non credenti, ma la nostra testimonianza non finisce quando noi moriamo. Continua anche quando noi non siamo più su questa terra, perché la morte non sarà mai l'ultima parola nella vita di un credente. Non sarà la nostra vita di successo ad avere un impatto verso le persone. Non saranno i nostri progetti ad avere un impatto verso i nostri parenti, i nostri amici, ma la coerenza della nostra fede. Quindi noi oggi abbiamo la possibilità di lasciare lo stesso messaggio che ha lasciato Abele, ammettendo il nostro peccato, riconoscendo il nostro bisogno di Gesù e godendo la gioia di un nuovo rapporto con Dio per mezzo di suo figlio. Ecco, e così mi chiedo, stiamo vivendo in questo modo la nostra vita comunicando questo messaggio o stiamo comunicando un altro messaggio con la nostra vita? Stiamo lasciando alle persone che ci stanno vicino che tipo di messaggio stiamo lasciando a loro? Che sono più importanti i soldi? Stiamo lasciando dei bei ricordi? Stiamo lasciando una casa ai nostri figli? O stiamo lasciando il bene più prezioso che è la fede in Gesù Cristo? Vi ricordate la vecchia madre del capovillaggio di cui vi ho raccontato all'inizio del nostro messaggio? Immaginatevi se una volta che suo figlio si fosse spogliato per proteggerla e prendere su di sé la punizione, lei avesse rifiutato. Se avesse detto no, non voglio che tu sia a pagare per me, non lo posso accettare, mi voglio prendere la responsabilità delle mie azioni, togliti. Naturalmente sappiamo che la storia non sarebbe finita bene per lei, ma voglio pensare invece che una volta visto suo figlio soffrire al suo posto, quella donna si sia veramente pentita del suo male, del male che ha fatto, e sia diventata poi un esempio per chi le stava attorno. Voglio immaginare che abbia vissuto coerentemente proprio con la giustizia che aveva ricevuto e che non era la sua, che si sia impegnata ad essere misericordiosa, che abbia combattuto per non lasciare spazio all'avidità, all'egoismo e che la sua storia sia stata poi raccontata dalle persone del suo villaggio per molti e molti anni dopo la sua morte. Che Dio ci renda tipo di uomini e di donne che accettano proprio il giusto sacrificio e che vivono come persone giuste e che quindi lasciano un'eredità incorruttibile a chi viene dopo di noi. Questa è la nostra testimonianza.